Il Natale è davvero una festa molto misteriosa, ha un suo fascino unico e non si riesce a cogliere, perlomeno io non riesco a cogliere, dove stia il cuore di questo fascino, di questa luce di cui parlano oggi le scritture e di cui queste candele con i bambini che le hanno portate sono un piccolo segno. Oggi proveremo questa notte a chiedere alla parola di Dio che ci faccia capire qualcosa di più di questa luce, perché tutti noi abbiamo bisogno di vederla, di lasciarci illuminare da essa e di lasciarci anche ispirare per i nostri passi, perché siano su vie di vera pace. E come primo segno di questa pace chiediamo la pace per i nostri cuori, che può venire prima di tutto dal perdono, dalla coscienza di essere amati da Dio così come siamo, poveretti e piccoli, come tutti i personaggi di cui ci parla il Vangelo questa notte. Mi sono chiesto prima di tutto che popolo sia quello di cui parlano le scritture oggi. Dice che il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Chi è questo popolo? Il Vangelo, in particolare il Vangelo di Matteo, in modo molto sicuro afferma che si tratta dei pagani, non si tratta di Israele. Riferisce questa parola del profeta Isaia al momento in cui Gesù inizia il suo ministero pubblico in Galilea e, annunciando il Vangelo, porta la luce, appunto, a questo popolo che è il popolo della Galilea. E in effetti il testo di Isaia, avrete notato, incomincia proprio con queste parole, che dopo il Signore glorificò, diede gloria a un popolo che abita al di là del Giordano, sulla via della curva delle genti. E proprio questo è il popolo che abita sparso tra le genti. Può darsi anche che sia in parte Israele, perché sappiamo che Israele ha questa sorte speciale di essere disperso in mezzo a tutte le genti. E questa è la caratteristica, questa disseminazione dei figli di Dio in mezzo a tutti gli altri popoli. Cosicché questo popolo, possiamo dire, quindi formato anche dai figli di Dio, di Israele e da tutti gli altri popoli in mezzo ai quali Israele vive, vede una grande luce. La idea, quindi, prima che ci viene da queste immagini, da queste parole, è che si tratti di una grazia, una gloria che viene regalata davvero a tutti i popoli della terra. E qualche giorno fa, vi dicevo, credo domenica, vi dicevo che ho avuto l'impressione in questi ultimi tempi, soprattutto da quando è Papa Francesco, che ci sia effettivamente una esplosione, una diffusione della buona notizia del Vangelo a strati dell'umanità che sembravano non toccati da questa buona notizia. Per il Vangelo avete sentito che si tratta di un punto della terra del Signore, la Giudea, Betlemme, il luogo dove Giuseppe e Maria vanno perché devono essere anch'essi censiti, cioè il censimento dell'impero. E ho letto una omelia dell'arcivescovo Giorgio Mario Bergoglio, quando era arcivescovo, in cui lui dice: questa qui, la terra, che oggi è la terra chiamata la terra santa, la terra del Signore, era la periferia dell'impero. In effetti, pensandoci, è interessante questo pensiero, no? L'impero aveva il suo cuore a Roma. E guarda un po', succede invece che la storia trova il suo punto focale, il suo punto decisivo nella periferia dell'impero. Quindi, un popolo che viaggia nelle tenebre è lì, nella periferia della terra del Signore. La terra del Signore stessa è periferia del centro del mondo di allora. Pare che Dio si diverta a puntare il dito della sua attenzione, a chinare il suo sguardo con particolare simpatia sui luoghi più periferici, più lontani. Proprio evidentemente lui vuole portare la sua luce a tutti. Volevo parlarvi anche dei pastori. Se c'è una condizione all'interno del popolo di Israele che fra tutte le condizioni è periferica, non è particolarmente importante, non è particolarmente ricca, non è particolarmente potente, sono i pastori, perché i pastori rappresentano una categoria sempre guardata dalle scritture con un certo sospetto, con un grado di purità inferiore a tutti gli altri, proprio questo loro rapporto evidentemente con gli animali, questa loro vita un po' nomade, li costituisce come ancora rispetto al centro, gente dei margini. Vi dico tutte queste cose perché così stavo pensando in questi ultimi tempi, sempre influenzato dalla predicazione del Papa, al tema dei poveri. Voi sapete che lui stesso ha preso questo nome di Francesco proprio perché gli era stato suggerito al momento in cui era stato eletto di fare attenzione particolarmente ai poveri. E lui dice insistentemente che oggi i poveri hanno un volto particolare. Ci sono state tante identificazioni, definizioni di povero, no? Soprattutto nei tempi moderni, legati soprattutto alla condizione di lavoro, e quindi i poveri oppressi, i poveri sfruttati, i poveri privati della loro dignità. Lui dice che oggi il volto nuovo con cui si presenta la povertà è quello dell'esclusione. I veri poveri sono gli esclusi. In fondo, quando erano sfruttati, erano ancora però dentro al sistema. Erano la classe che stava peggio di tutti gli altri, ma era dentro. Mentre invece si prospetta oggi l'ipotesi, forse più che l'ipotesi, la realtà, di tantissima gente che è fuori. Parlavamo insieme con Corrado, con alcune persone che lavorano nei servizi sociali del nostro territorio, ci dicevano: ma sapeste quanti sfratti ci sono stati in questi ultimi tempi? In questi ultimi 2 o 3 anni sono quintuplicati, da 100 a 500, in una cittadina come Crevalcore, che non fa poi così tanti abitanti. 500 sfratti non sono mica pochi. Appunto, quelli chiusi fuori, E poi, sì, questo è solo un esempio evidentemente, ci sono tanti modi di pensare all'esclusione e noi vediamo, anche per le strade, io tutti i giorni vado a Bologna e mi accorgo della realtà delle città ancora più stridente, la condizione di quelli che non hanno tetto, di quelli che non hanno il lavoro naturalmente, di quelli che non hanno il cibo, che non hanno il riscaldamento, che non hanno le cose più necessarie per vivere. Quando nacque il presepio, nacque così, Francesco disse a una persona, a un suo amico a Grecio: vorrei rappresentarmi con gli occhi del corpo la nascita di Gesù e in particolare i disagi con i quali egli venne al mondo. I disagi, e lui precisa, dovuti al fatto che gli mancavano le cose necessarie, che sono necessarie normalmente per vivere a tutti gli uomini. Il presepio è nato per questo motivo, voleva vedere con i suoi occhi come è nato Dio. E il come è proprio questa condizione di non avere il necessario, il minimo necessario a un bambino per poter nascere con un minimo di dignità, di sicurezza, di cura. Ecco, allora io questo Natale ve lo proporrei così, questa volta. Il Natale è la nascita di Dio in mezzo agli uomini, dove Dio si colloca tra gli esclusi, tra i poveri più poveri che sono fuori. Fuori da qualunque circolo, sono appunto alla periferia, non sono al centro. Sono poveri i pastori, sono poveri Maria e Giuseppe, che non avevano un posto dove sistemarsi per il parto. Non c'era posto per loro, dice in modo crudo, semplice, il Vangelo. Non c'era posto per loro. Il presepio è questo luogo che non è luogo. Allora, che cosa fare? Se il culmine della povertà è l'esclusione, se il volto nuovo oggi che noi sperimentiamo è quello dell'esclusione, allora, che cosa dobbiamo fare? Il Natale che cosa ci suggerisce? Questa luce. C'è una luce o è proprio tutto buio? Perché finora l'analisi che io ho fatto potrebbe avere anche una la critica, esporre il fianco alla critica, ma è proprio tutto buio. Cioè, non ci sembra che sia così il Natale. Invece qui si parla di una luce. E in che cosa consiste la luce? Secondo me la luce consiste, per quello che capisco io, vorrei anche confrontarmi con voi su questo, consiste nel fatto che fra tante cose che mancano, a questo bambino, che mancano a questo popolo di esclusi, però una cosa c'è, e questa cosa è la possibilità che ci è offerta proprio dal Natale di fare qualcosa per gli esclusi. Allora, che cosa si fa per un escluso? Lo si accoglie. Ecco, secondo me la luce del Natale è l'accoglienza degli esclusi. In fondo, se ci pensiamo, il presepio, torniamo al presepio, l'idea di San Francesco, è proprio questo. E lo accogliamo questo bambino, lo mettiamo al centro della nostra attenzione, diventa il cuore della nostra festa. facciamo per lui una grande festa. Dice il racconto di Tommaso da Celano che i frati cantavano, il sacerdote celebrava la messa, Francesco con paramenti diaconali cantava il Vangelo e poi lo spiegava con voce soave e caldissima. Il clima era tale che qualcuno vedeva in quella mangiatoia che era stata messa appositamente vuota, vedeva materializzarsi il bambino. Ecco, allora io credo che un'ipotesi della luce del Natale, di quella cosa bellissima che è stata cantata finora da tutti insieme, sia questa. Facciamo festa a questo povero, a questo escluso, accogliamolo nei nostri cuori, nelle nostre case, nei nostri paesi, nella nostra vecchia Europa. Non teniamolo fuori. Noi viviamo in una condizione in cui ci sono appunto gli stranieri, ci sono i senza tetto, ci sono gli sfrattati, però ci sono anche i peccatori. Tutto un anno abbiamo lavorato anche proprio in questo luogo per cercare di rispondere alle domande del Papa su una forma di esclusione di cui lui parla in modo molto chiaro. Non c'è solo l'esclusione di tipo sociale, economico, ma c'è anche l'esclusione dalle nostre chiese di tanta gente che si sente esclusa a motivo della sua condizione, del suo stato, della sua irregolarità, del suo comportamento. Anche questa è esclusione. E questo però evidentemente ci porta anche a un ragionamento che non è solo appunto di tipo sociale. Ecco, mi sposto dagli uffici dell'assistenza sociale del Comune di Crevalcore alle nostre case e mi chiedo, ma noi, rispetto al povero escluso, come ci muoviamo ogni giorno? Perché, scusate se mi faccio influenzare ancora dal Papa, mi ha colpito in una persona così misericordiosa, così tenera, il fatto che in questi giorni avete sentito che è stato piuttosto severo con i cardinali della Curia, linee cantate. Allora, dico, cioè, non è che io voglia fare la predica a delle persone che sono tutte migliori di me. Ancora una volta, credetemi, io sto facendo la predica a me stesso e dico, io a casa mia corro un grandissimo rischio. Dentro la mia parrocchia, dentro la mia comunità, dentro la casa in cui abito. E più ancora, e prima ancora, dentro il mio cuore. Io con i miei pensieri, con i miei giudizi, con i miei sentimenti, escludo qualcuno, lo taglio fuori, lo elimino, prima ancora di muovere un dito. Ho già eliminato quella persona dalla mia visuale, dal mio interesse, dalla mia preghiera, dalla mia simpatia, dal mio tentativo di comprendere come mai quella persona è così, dice così e fa così, e non in un altro modo che io preferirei. Il Natale per me è ancora, prima di tutti questi altri livelli di possibilità di esclusione e di domanda di accoglienza, è questo, una decisione del mio cuore. Questo bambino lo prendo o no? Poche ore fa sentivamo la parola rivolta a Giuseppe, questa donna prendila anche se ti sembra che abbia fatto una cosa brutta. Non pensare che l'obbedienza alla legge ti debba portare a ripudiarla. C'è una cosa buona in lei che tu in questo momento non vedi. Credi però che c'è una cosa buona. Prendila. Ecco, questa operazione noi continuamente dobbiamo farla, perché continuamente siamo esposti al rischio invece di tagliare, escludere, ripudiare, allontanare,
separare, giudicare. Siamo terrorizzati dai poveri, probabilmente siamo terrorizzati dal povero che siamo noi, ci fa una grandissima paura la nostra povertà. Invece la luce del Natale è la bellezza, invece, del essere insieme con loro. Allora, perché è così bello, così affascinante il Natale? Perché gli angeli dicono alla gente, ai pastori, che è una buona notizia? È perché viene regalata a loro la presenza del Dio piccolo. Il bene della nostra vita, la luce della nostra vita è appunto che loro ci sono, cioè questi poveri ci sono. E i poveri aumentano e diciamo che guaio che stanno aumentando i poveri. Mentre il PIL degli Stati Uniti aumenta, il nostro diminuisce. Come facciamo? Che continuano a aumentare i poveri, appunto prima dicevo, gli sfratti crescono. I poveri aumentano e in questo modo noi siamo meno soli, perché sono con noi, ce lo dice il Vangelo. I poveri li avete sempre con voi. Credo che la luce del Natale ancora sia questa, cioè noi siamo visitati dai poveri. Prendiamoli, stiamo insieme con loro. È una cosa molto bella che ho letto qualche giorno fa in una delle fonti biografiche di San Francesco. E dice a proposito del suo rapporto con i lebbrosi, che era così forte nei primi tempi che i frati abitavano nei lebbrosari, la loro casa erano i lebbrosari. Pensiamoci a questa cosa. L'inizio del movimento di San Francesco è stato, e lui lo dice nel Testamento, no? L'inizio della sua vita, della sua conversione, è stato in coincidenza con l'incontro e con l'inizio della vita insieme con loro. Questa è stata la luce che ha illuminato la sua vita e gli ha dato una grandissima dolcezza di anima e di corpo, dice ancora nel suo testamento. Non so se qualcuno di voi ha visto quel film che alla TV è stato fatto appunto pochi giorni fa sulla vita di San Francesco, e c'è una scena molto interessante che credo proprio che la Cavani abbia inventato, perché io non sono riuscito a trovare una fonte biografica che racconti questo episodio. C'è qualcosa del genere, ma un po' diverso. Insomma, comunque, a farla breve, la scena è questa: un convento di frati, i frati tutti seduti al refettorio. I frati sono vestiti esattamente come i frati di oggi, quindi tutti ben vestiti, regolari, puliti, ordinati, tutti intorno a questo refettorio, la tavola ben imbandita. Sta circolando un vassoio con una bella porchetta sopra. A un certo punto arriva Francesco e i frati lo accolgono con molta cordialità e c'è Francesco. La presentazione è piuttosto singolare, perché lui nel film non è mai vestito come i frati, è vestito da poveretto, come erano i poveri del suo tempo. È interessante questa divaricazione immediata, no? Tra come lui era vestito e come erano vestiti i suoi compagni. E vabbè, insomma, lo accolgono molto cordialmente. Dicono: vieni, vieni anche tu a tavola con noi. Solo che piano piano dietro lui si vede che c'erano anche degli altri che erano con lui, che erano proprio dei poveretti, degli straccioni. E allora si vede la scena di questi frati sempre più imbarazzati, perché si siede Francesco, poi si siede un altro ancora, e cominciano a stringersi. E l'imbarazzo è anche perché questi si mettono in mezzo tra l'uno e l'altro, e il piatto ormai, il vassoio con la porchetta sopra sembra non bastare, allora bisogna tagliare in pezzi sempre più piccoli. È una scena appunto, credo inventata, però secondo me indovinata per descrivere il Natale, Appunto, il Natale è questo ingresso un po' prepotente della povertà di Dio nella nostra vita e un po' turba il nostro quieto benessere, le nostre case, le nostre cene di Natale. Adesso incominciamo a leggere un libro, il libro di Tobia, in cui appunto si dice di un bel pranzo di festa rovinato, perché è perché c'è il problema dei poveri che all'improvviso entrano nella festa, rovinano un po' la festa, ma non la rovinano invece, sono proprio loro la causa della nostra festa, finché ci sono loro, noi siamo beati se sappiamo accoglierli. Io interpreterei così il Natale quest'anno con voi, cerchiamo di avere il coraggio di accogliere il povero nella nostra vita, il povero che siamo noi, i poveri che sono intorno a noi, i poveri che sono ancora più in largo alle nostre porte e bussano da lontano, perché ne abbiamo un gran bisogno per ritrovare la luce, il senso, la gioia profonda della nostra vita. Senza di loro non c'è la luce. Questo popolo continua a camminare altrimenti nelle tenebre.